Passioni. La stanza di Giovanni Gentile, di Cecilia Castellani.
Buon pomeriggio, siamo ancora nella stanza di Giovanni Gentile, all'archivio della Fondazione Giovanni Gentile a Villa Mirafiori a Roma. E siamo arrivati al terzo appuntamento in questo fine settimana su Giovanni Gentile. Abbiamo un po' seguito il Gentile filosofo, abbiamo cercato di entrare nel merito di qualche punto che definisce quella di Gentile come una filosofia dell'idealismo attuale, ma Gentile certamente, se fosse stato un pur importante filosofo italiano accademico, probabilmente non sarebbe stato tanto discusso quale è stata invece la persona, la personalità che è stata discussa. Ecco, oggi cercheremo di entrare all'interno di quel problema che può configurarsi come l'adesione effettiva di Gentile al fascismo fino alla fine, fino al momento della sua morte, accaduta appunto 70 anni fa, cercando di vedere esattamente questo: è possibile che sia stata la filosofia di Gentile, l'idealismo, l'origine, per così dire, anche della sua posizione politica, della sua militanza per il fascismo? Ecco, abbiamo in studio con noi Gennaro Sasso, che su questo, Le due Italie di Giovanni Gentile, è il volume pubblicato per il Mulino che mette, diciamo così, a nudo un po' questo problema. E poi con noi c'è anche Alessandra Tarquini, che insegna storia contemporanea all'Università di Roma, della quale è stato pubblicato Il Gentile dei fascismi, gentiliani e antigentiliani nel regime fascista. E Alessandra Tarquini ha studiato la cultura del fascismo e si è posta un po' il problema del rapporto tra Gentile e la cultura del fascismo. Dunque, nel quadro delle interpretazioni di questo problema, e cioè del problema del rapporto tra la filosofia di Gentile e il suo prendere parte al fascismo e aderirvi, possiamo individuare almeno, diciamo, due posizioni principali. Certamente quella di Augusto Del Noce, il quale ritiene che in realtà Gentile è un liberale di destra, che è autore di una filosofia che ha come punto di approdo quello di essere anche una religione, una missione, una religione, al tempo medesimo una religione completamente immanente, come è appunto la pretesa dell'idealismo, e che quindi trasvaluta, per così dire, questa filosofia interamente nell'esito politico, che è anche uno scacco, per così dire, di quello stesso immanentismo che è dentro l'idealismo e che fa sì, per così dire, che Gentile sia fascista in virtù di questa sua filosofia. Accanto a queste, invece, le letture di soprattutto di Eugenio Garena nelle sue cronache della filosofia italiana, che mette un pochino più in discussione il fatto che vi sia una filiazione, per così dire, da filosofia ad adesione al fascismo, ritenendo che quello che costituisce un po' il punto di partenza, le ideologie, per così dire, che muovono in direzione del fascismo sono altri fili, sono prevalentemente, semmai, ideologie di carattere spiritualistico o anche posizioni politiche realistiche piuttosto che attualistiche. E il giudizio anche di Norberto Bobbio, che negava, per così dire, che vi fosse una discendenza tra idealismo attuale e presa di posizione per il fascismo. Ecco, io chiamerei in causa Gennaro Sasso proprio su questo punto. Lui ci ha tenuto a mettere fortemente in luce il fatto che, a rigore, una filosofia dell'atto come quella di Giovanni Gentile, che quindi tiene dentro di sé il divenire, ma come una pura figura logica, una filosofia, come questa, non si concilia, proprio sotto il profilo culturale, con quello che potrebbe essere individuato come un terreno, di cultura del fascismo, che è per esempio il divenire come divenire del futurismo, un certo irrazionalismo, per così dire, forti elementi di irrazionalismo che connotano la dimensione culturale del fascismo.
Dunque, mi veniva in mente, ripensando anche alla trasmissione che abbiamo fatto sull'attualismo, che il 1923 è la data finale del sistema di logica. Il sistema di logica giunge al suo compimento nel 1923. Il 1923 è anche la prima presa di contatto di Gentile con Mussolini. Allora potrebbe sembrare in un certo senso quasi simbolico, insomma, che il primo grande compimento del sistema dell'attualismo, il sistema di logica, coincida, è vero, con questa iniziativa che Gentile prende, insomma, di entrare in contatto con Mussolini e in sostanza di dirsi disposto a entrare nell'avventura del fascismo. Ecco, io credo che, insomma, fare di questa data il simbolo di due esperienze sarebbe profondamente sbagliato. La interpretazione di Augusto Del Noce ha la sua importanza. Del Noce era un uomo ingegnoso, insomma, pieno, vero, di trovate, diciamo, e di connessioni impensate, vero, da altri. Questa interpretazione, a rigore, se uno la volesse proprio sintetizzare, vero, in una forma, non dice che nella filosofia di Gentile fosse contenuta, è vero, l'esperienza del fascismo. Lo dice. Ma dice poi anche il contrario, cioè che l'esperienza del fascismo è in qualche modo quella che spiega, è vero, il pensiero filosofico di Gentile. Per cui ci sarebbe, insomma, una doppia identificazione, è vero, di Gentile con il fascismo e del fascismo con Gentile, donde la famosa interpretazione metapolitica, è vero, della storia contemporanea, che è poi, insomma, quello che Del Noce, è vero, sostanzialmente sostiene ed ha a cuore. In questa interpretazione poi intervengono anche altri elementi dei quali adesso però non parliamo, perché parliamo di Gentile e non di Del Noce. L'interpretazione di Garen, a cui ha accennato Cecilia Castellani, è certamente un'interpretazione molto più sfumata, in cui intervengono vari elementi. C'è un po', è vero, della tesi della coincidenza di attualismo e fascismo, poi c'è anche l'attenuazione di questa tesi, poi sono chiamati in causa altri movimenti, insomma, della cultura irrazionalistica di primo Novecento, e si compone un quadro molto problematico, in un certo senso anche un po' sfuggente, ovvero della personalità di Gentile. La tesi di Bobbio, a sua volta, è una tesi che va invece messa sul margine, è vero, di questo dibattito, perché Bobbio semplicemente sostiene, è vero, che il fascismo non ha avuto nessuna dimensione culturale, e quindi poi forse il problema del rapporto, è vero, tra fascismo e attualismo non ha senso, perché appunto manca uno dei termini, è vero, della relazione stessa. Questa non significa naturalmente un'assoluzione della filosofia di Gentile, dell'accusa di essere stata, insomma, come dire, collaboratrice, no, della nascita del fascismo. Significa semplicemente una svalutazione e del fascismo come politica del tutto inculturale, e della filosofia di Gentile come una filosofia soltanto accademica, chiusa in se stessa e incapace di generare altro che questo. Ecco, siccome è stato citato questo libro che io ho scritto nel 1998 e che ho intitolato Le due Italie di Giovanni Gentile, devo anche dire che Le due Italie è un titolo desunto dallo stesso Gentile, il quale parla esplicitamente di due Italie, e in sostanza in questo libro in cui ho analizzato l'intero percorso, diciamo, del pensiero filosofico, giuridico, politico, è vero, di Gentile, ecco, in questo percorso sostanzialmente mi è sembrato, insomma, che si potesse mettere in luce un punto, è vero, fondamentale, e cioè che non è tanto, è vero, quello che di, insomma, più fortemente attualistico era nell'attualismo, è vero, ad avere condotto, è vero, Gentile sulle posizioni del fascismo, perché su questo poi si potrebbe discutere a parte, ma è stata un'altra componente, è vero, della sua cultura, e cioè quell'idea, è vero, che in Gentile ha origini molto antiche, molto antiche, e di cui ci sono documenti persino, è vero, nelle lettere inviate a Benedetto Croce già intorno al 1906-1907, secondo cui, insomma, la storia d'Italia, insomma, si sarebbe divisa a partire dal 400, ecco, diciamo così, dal secolo XV, si sarebbe divisa secondo due linee, vero, di tendenza, e cioè da una parte ci sarebbe stata la grandezza culturale, vero, dell'Italia, da Dante, diciamo, ai grandi del Rinascimento, insomma, quindi questa enorme fioritura, vero, di genialità artistica, letteraria, poetica e così via dicendo, dentro la quale agiva, è vero, tuttavia, paradossalmente, un elemento di consumazione della virtù politica, nel momento stesso in cui si celebrava, è vero, quella artistica e letteraria, e dall'altra parte, appunto, invece la via politica, che è stata una via stentata, una via povera, è vero, dove appunto non si è fatto veramente politica, ma si è fatto semplicemente, è vero, della tattica politica, dell'accorgimento politico, e dell'accorgimento politico si è fatta una virtù, che era naturalmente una virtù deteriore. Allora, questa tesi, che è una tesi sismondiana e de sanctisiana nel fondo, e che Gentile ha attualizzato, del fuoco della passione politica, non dimentichiamo che alle spalle di questa esperienza c'è la guerra del 1914-15 per l'Italia, 1918, con tutto quello che ha significato di sconvolgimento delle coscienze. Ecco, Gentile ha preso tutto questo e ha ritenuto che effettivamente la rivoluzione mussoliniana, la rivoluzione delle camicie nere, è vero, fosse, beh, molto diversamente da quello che è stata, è vero, secondo me, nella realtà, effettivamente una rivoluzione. Che tipo di rivoluzione? Una rivoluzione sociale, una rivoluzione politica? Sì, naturalmente anche queste cose, ma soprattutto una rivoluzione morale, cioè una presa di contatto con quelle fonti, è vero, dell'etica, che si erano completamente inaridite nella storia d'Italia e che dal fascismo sarebbero state vivificate, insomma rimesse, è vero, all'onore del mondo, in modo tale che si apriva per l'Italia una nuova pagina. Ora, di questa tesi, è vero, Gentile dovette essere così persuaso, e lo era certamente, insomma, ecco, così pensato che, insomma, questa sua convinzione e l'adesione al fascismo che ne conseguiva ha resistito, è vero, a prove molto forti, perché appunto, come per esempio il libro di Alessandro Tarquini dimostra, Gentile nell'ambiente del fascismo ha avuto anche degli avversari, dei nemici, è vero, acerrimi. Non soltanto per ragioni contingenti, ma anche perché proprio egli esprimeva un'idea, è vero, del fascismo che non era propriamente un'idea fascista, secondo quei fascisti. Ecco, io non voglio dire assolutamente che Gentile non sia stato fascista, Gentile è stato profondamente fascista. Non voglio dire che nel fascismo di Gentile era contenuto il vero antifascismo, perché, ecco, di questi, come dire, giochi dialettici, insomma, mi pare che non sia il caso di abusare. Gentile è stato fascista, è stato profondamente persuaso nell'esserlo, è arrivato fino alla fine della sua vita in quel segno, è stato ucciso per quella ragione. Consideriamolo, è vero, in questi termini. Naturalmente dobbiamo anche dire che Gentile non era starace, quindi è ben ovvio, dico, che il fascismo di Gentile non fosse quello di un gerarca qualsiasi e non fosse neanche quello di altri intellettuali che al fascismo aderivano per altre ragioni. Allora, in parole povere, io non credo, è vero, che nell'attualismo ci sia niente che conduca al fascismo, semmai riterrei che sia possibile un'interpretazione, una volta ho detto, addirittura libertaria, è vero, della vita politica nell'attualismo, inteso in senso stretto, ma certamente c'era una disposizione ad aderire al fascismo nell'idea che Gentile ha avuto nella storia d'Italia.
Alessandra Tarquini, che è intervenuta proprio nel cercare di tratteggiare il fascismo di Gentile e di chi, come dire, lo sostiene e di chi lo avversa sempre dentro il fascismo. Come si configurano i rapporti tra Gentile e il fascismo in questa fase iniziale?
Il libro Il Gentile dei fascisti nasceva proprio da questa domanda, cioè cercare di capire che rapporto c'era stato fra Gentile e il fascismo a partire dalle relazioni culturali, politiche, personali che il filosofo instaura con i personaggi che gli sono più vicini, ma anche appunto con chi lo criticò. È vero che dal 1922 fino alla morte Gentile è uno dei personaggi più criticati dell'intero regime fascista, così come è vero che è l'intellettuale al quale il fascismo riconosce il potere che non riconosce a nessun altro. Allora, per uno storico rispondere alla domanda perché Gentile aderisce al fascismo e che cos'è il fascismo di Gentile significa intanto cercare di partire appunto dai rapporti, dalle iniziative che assume. Nel 1922 viene nominato ministro della pubblica istruzione, questa è già una prima ragione per aderire al fascismo. Finalmente Mussolini consente a Gentile di realizzare la riforma della scuola a cui il filosofo lavora dall'inizio del secolo e quindi finalmente di portare a compimento un progetto importante che è un progetto pedagogico, un progetto culturale, un progetto politico. Questa adesione non viene meno dopo il rapimento e l'omicidio di Giacomo Matteotti. Il manifesto degli intellettuali fascisti è un manifesto che vuole rivolgersi all'Italia e al mondo per dimostrare appunto che i fascisti non sono soltanto picchiatori violenti, ma riescono in qualche modo a suscitare l'adesione appunto anche degli intellettuali. Dal 25 in avanti possiamo ricordare sempre in quell'occasione il convegno di Bologna, da lì nasce l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e poi sarà la volta dell'Enciclopedia Italiana e di altre. L'Enciclopedia Italiana è certamente l'iniziativa, insomma, una di quelle più certamente più importanti. Allora, ma per rispondere alla domanda, che cos'è il fascismo di Gentile? C'è una differenza fra il fascismo di Gentile e quello dei fascisti? E se c'è, possiamo ancora definire Gentile un fascista? Io direi che sono tanti gli esempi che si possono fare per rispondere a questa domanda. Mi è sempre sembrato che la vicenda dell'Enciclopedia Italiana mi sembra una appunto delle più significative. Subito dopo l'inizio di questa avventura, sui giornali fascisti esplode una polemica fra Telesio Interlandi, che è un fascista intransigente, il direttore del Tevere, e lo stesso Gentile. La polemica riguarda il fatto che secondo i fascisti intransigenti Gentile è un liberale, cioè è un signore che ha aderito al regime fascista perché il regime fascista ha vinto e quindi è saltato sul carro del vincitore, è un po' un opportunista. Fargli dirigere l'Enciclopedia Italiana è, secondo i fascisti come Interlandi, una sconfitta, perché significa che il regime fascista non ha intellettuali suoi, veri fascisti, e dunque i fascisti prendono le distanze da questa iniziativa che vuole essere un'iniziativa apolitica. Bene, cosa dice Gentile di fronte a queste critiche? Ecco, Gentile risponde a Mussolini nelle lettere, ma lo farà chiaramente anche sulla stampa. Ecco, Gentile rivendica intanto di essere un precursore del fascismo, cioè non risponde ad Interlandi, come dire, fiero del non essere un fascista. Sottolinea che la sua adesione al fascismo è un'adesione reale e che dunque non si è sbagliato, si è sbagliato Interlandi, non si è sbagliato lui, Gentile. Non solo, ma spiega molto chiaramente che cos'è il suo fascismo e parla della possibilità di una politica effettivamente nazionale, una politica appunto degli italiani, appunto come ricordava poc'anzi Gennaro Sasso, l'idea è proprio questa, quella di una rivoluzione nazionale che trasformi radicalmente il paese, che porti a compimento quel processo che è iniziato con il Risorgimento e non si è concluso. Quindi l'idea qual è? Quella della costruzione di una nuova Italia. In questo senso il fascismo è per Gentile rivoluzionario, nel senso di appunto di una trasformazione radicale. E non considera, anzi, la politica di partito, cioè la politica dei fascisti, una politica in grado di realizzare appunto questa iniziativa, quest'opera. Pensa che partito, proprio perché viene da parte, esprime una logica faziosa contro la quale si oppone. Ora, questo non significa che Gentile nel fascismo è stato, diciamo così, un personaggio isolato, proprio in quegli anni ha il sostegno del principale o di uno dei più importanti politici e secondo alcuni intellettuali, che è Giuseppe Bottai. Cioè siamo negli anni 20, gli anni 20 sono gli anni nei quali, diciamo, il ruolo di Gentile è un ruolo che potremmo definire un ruolo di egemonia, per utilizzare una parola forse abusata, ma che sintetizza chiaramente come dire, il ruolo che svolge nelle istituzioni e fra gli intellettuali italiani. Con lui ci sono una serie di giovani intellettuali, di giovani studiosi che lo seguono in questa avventura e che sono convinti che Gentile porterà la vera cultura al fascismo.
Insomma, abbiamo questo passaggio intanto del 1924, Sasso, perché questo è il momento nel quale, appunto, tra il giugno, la scomparsa di Matteotti e poi il ritrovamento del suo cadavere, passa tempo, passa tutta l'estate. E già il 24 ottobre, per esempio, si consuma con l'ultima lettera di Croce a Gentile, si consuma fino in fondo questa collaborazione, nel senso che Croce e Gentile non torneranno più a scriversi lettere, si guarderanno, come dire, da vicino o se vogliamo da lontano, perché su organi e su riviste ormai diverse che non comunicano più, però questo è un punto sul quale i due non stanno più insieme. E aggiungerei anche quest'altro momento al quale accennava anche Alessandra Tarquini, e cioè Gentile è l'estensore del manifesto degli intellettuali fascisti che si rivolge a tutti gli intellettuali europei, peraltro a Bologna. Siamo nel marzo del 1925 e Croce a sua volta sarà chiamato da Giovanni Amendola a redigere un manifesto che a questo si contrapponga.
Il periodo che va dal 10 giugno 1924 al 3 gennaio dell'anno successivo, che è quello in cui, con il famoso discorso alla Camera, Mussolini proclama sostanzialmente la fine delle libertà costituzionali e l'avvento della dittatura, ecco, in questi mesi succedono veramente nella vita di Gentile cose molto, molto interessanti. Ecco, questo archivio, per esempio, conserva, è vero, le carte di questo dramma. Questo dramma è consegnato a tre carteggi, sostanzialmente. C'è il carteggio con Giuseppe Lombardo Radice e quello con Adolfo Modeo. Insomma, questi due amici, Lombardo Radice più anziano, quasi coetaneo di Gentile, o Modeo molto più giovane, discepolo, ma autorevole discepolo di Gentile, implorano Gentile che esca dal fascismo, che non unisca, è vero, la sua azione politica a quella degli assassini, è vero, di Giacomo Matteotti. E sono sintomatiche, interessanti le risposte di Gentile, perché Gentile non entra in polemica con questi personaggi, ma Gentile dice che nessuno di loro riesce a capire il vero senso della vicenda, è vero, che si è svolta, come se, insomma, Gentile fosse a contatto con un momento essenziale della storia del mondo, capisse lui, è vero, qual è effettivamente la logica di questa situazione, che va al di là naturalmente anche di cose violente, dico, e nefande come l'assassinio, è vero, di un deputato dell'opposizione, e indica però tuttavia il cammino agli uomini di buona volontà. È sempre questo senso, è vero, della missione, ecco, della missione, che Gentile ha a più riprese interpretato. Devo dire, è vero, che questo senso della missione gli deriva anche dalle sue fonti e soprattutto da una fonte che da questo punto di vista è molto importante, cioè la fonte giobertiana. Non che, per carità, io voglio dire che Gioberti è un precursore del fascismo, ci mancherebbe anche questa, ne sono state dette tante, però, di Gioberti, questa non aggiungiamo anche questa, però certamente la forte presenza giobertiana, è vero, nel pensiero di Gentile deve avere suggerito anche questo senso, che c'era una missione da compiere, che era già iniziata, che doveva essere condotta, è vero, fino alle estreme conseguenze, che non consentiva, è vero, che chi l'aveva condivisa, è vero, l'abbandonasse a metà all'inizio, non a metà, all'inizio, è vero, del cammino. E questo spiega, è vero, perché Gentile sia rimasto, è vero, sul terreno del fascismo, malgrado tutto quello che era accaduto in questo momento drammatico. Ecco, a questo punto, certo, la domanda è implicita: che cos'era il Risorgimento per Gentile? Uno potrebbe anche rispondere rapidamente alla domanda dicendo: per Gentile il Risorgimento è stato il preludio, ovvero, del fascismo, che è stato a sua volta il compimento del Risorgimento. Certo è che nel Risorgimento, come concepito da Gentile, prevalgono gli elementi della missione su quelli, è vero, della formazione di una Italia civile e liberale, di un'Italia, insomma, finalmente non più vittima, è vero, delle varie situazioni di servilismo, dico, che l'avevano caratterizzato, a cominciare da quello che aveva luogo nei confronti della Chiesa Cattolica. Il Mazzini di Gentile è molto meno articolato, è vero, nel pensiero di quanto Mazzini non fosse poi nella realtà. È un Mazzini monocorde, è vero, di cui non si ascoltano le varie componenti. Cavour, è vero, non è affatto visto come il politico liberale, è vero, progressista, che cerca di andare al di là, è vero, di limitazioni regionali per attingere nell'ambito europeo, dico, ad un concetto moderno, è vero, dell'unità italiana, ma è essenzialmente, insomma, un, come dire, rappresentante dello Stato etico, è vero, che quindi è disposto a sacrificare il momento della libertà a quello dell'autorità, se l'autorità serve alla fondazione di questa famosa Italia rigenerata che Gentile aveva in mente. Il conflitto che sorge, è vero, tra Croce e Gentile si iscrive anche, è vero, in questa vicenda, oltre che naturalmente nella storia pregressa dei due personaggi che si erano conosciuti nel lontano 1896 e poi avevano proseguito più o meno concordi fino al 1924. Insomma, il Risorgimento di Gentile è questo, è un Risorgimento che effettivamente prelude in modo monocorde, vero, al fascismo. Il Risorgimento di Croce è il Risorgimento liberale, quello che costituisce la nazione sul fondamento della libertà. È ovvio, è vero, che i due manifesti dovessero scontrarsi, è vero, in maniera estremamente rilevante, e non è un caso, è vero, che il Manifesto di Croce cominciasse proprio con rilevare, è vero, la ingenuità storiografica, per così dire, dell'idea, è vero, che Gentile nel suo manifesto aveva espresso a proposito del Risorgimento.
Prima di sentire ancora Alessandra Tarquini, proprio qui nella stanza, nello studio, nell'archivio di Giovanni Gentile, è conservata proprio l'opera di Mazzini che lui leggeva, nonché anche un autografo di Gioberti alle pareti. Ecco, dopo il 24 ancora vede fino al 25 un Gentile, diciamo così, politico, ancora, perché è reso da Mussolini presidente della Commissione dei 15, che poi diventa dei 18, e che è incaricata di una riforma costituzionale, esperienza che si concluderà con la chiusura di qualsiasi assetto costituzionale parlamentare, no? Quindi questo, diciamo, è l'ultimo passaggio nel quale noi possiamo individuare un carattere politico in senso stretto di Gentile, riforme, poi questa esperienza. Però di fatto si apre per Gentile già nel 25 come alla presidenza proprio dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, che poi diventa invece di Cultura Fascista. Comincia un periodo molto intenso nel quale Gentile è un fortissimo organizzatore della cultura ed è a capo di un numero notevole, fondatore, proprio costitutore di molti istituti. Qui forse l'esperienza, diciamo, che possiamo un pochino cercare di osservare più da vicino è quella che lo lega alla nascita e alla fondazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e l'impresa dell'Enciclopedia Italiana, che parte sostanzialmente nel 25 e che in un periodo di tempo piuttosto contenuto riuscirà a produrre tutta questa prima enciclopedia. Ora, l'ambiente all'enciclopedia è quello di un progetto e programma culturale per gli italiani. Intorno a questo progetto Gentile chiama tutti gli intellettuali che ritiene siano i maggiori in grado di portare a compimento il loro lavoro. Dentro vi sarà Gaetano De Santis, per esempio. Vi sarà all'inizio anche un tentativo di coinvolgere Casati. Ci sarà verso Gentile un'accusa di tenere presso di sé anche gli antifascisti. Alessandra Tarquini ha studiato, per così dire, proprio questa situazione.
Io direi che, con una battuta, di veri antifascisti non ce ne furono dentro l'enciclopedia italiana. È vero che Gentile cercò di coinvolgere i più importanti intellettuali e le maggiori competenze in grado appunto di partecipare a quest'opera di così alto livello, ma se andiamo a guardare le principali voci, diciamo così, politico-ideologiche, quelle che ci fanno, come dire, quelle che forse ci dicono se questa grande opera è stata effettivamente influenzata dalla presenza del regime fascista, beh, le principali opere politico-ideologiche sono decisamente fascistizzate. Nel 1932, nel 14° volume appunto dell'enciclopedia, Gentile scrive Dottrina del fascismo, spiegando quali sono le principali idee, le idee fondamentali appunto del fascismo. La voce viene scritta con Benito Mussolini ed è forse diciamo, lo scritto che più assomiglia ad un manifesto ideologico, diciamo così, del fascismo. In quella voce Gentile scrive che l'ideologia fascista ruota intorno al concetto di Stato e ovviamente si tratta di un testo ideologico, quindi non è un testo, non vuole essere un testo filosofico, è un testo, diremmo, politico. Dice proprio esplicitamente: per il fascismo lo Stato è un assoluto davanti al quale individui e gruppi sono il relativo. Individui e gruppi sono pensabili in quanto nello Stato. È ovvia la finalità appunto divulgativa, ideologica della voce dottrina del fascismo. Più avanti, sempre nella stessa voce, dice: il fascismo è una concezione religiosa in cui l'uomo è veduto nel suo immanente rapporto con una legge superiore, con una volontà obiettiva che trascende l'individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di una società spirituale. Insomma, come ricordava Gennaro Sasso, la politica per Gentile è una missione ed è in questo senso che esprime questi giudizi, dà queste definizioni del rapporto fra lo Stato e la cultura politica del fascismo. Quindi, se è vero che nell'enciclopedia italiana, che l'enciclopedia viene accusata, come dicevamo anche prima, dai fascisti intransigenti di ospitare personaggi di non specchiata fede fascista, è vero al contempo che espressioni, diciamo così, di una cultura non ortodossa o non gradita al regime fascista noi non ne troveremmo. E in quegli anni Gentile ha da un lato un impegno sempre più forte nelle istituzioni culturali che promuove e dirige, dall'altro viene criticato, attaccato da una parte sia di fascisti ma anche di quei giovani intellettuali che invece all'inizio degli anni 20 avevano aderito al fascismo proprio seguendo, in un certo senso, seguendo Giovanni Gentile. Negli anni 30 il fascismo dà spazio ad altre, diciamo così, culture filosofiche. Nel 1933 l'ottavo congresso nazionale di filosofia segna, secondo, così diceva Eugenio Garin, la morte dell'idealismo, il banchetto funebre dell'idealismo, segnando appunto invece la vittoria, diciamo così, dei cattolici, degli spiritualisti, dei cosiddetti realisti. Ecco, questo non significa che il regime scelga una filosofia, ma certamente significa che Gentile è in una posizione diversa negli anni 30. Questa posizione è una posizione certamente di maggiore difficoltà, perché questi giovani si rivolgono per esempio a Bottai. In Bottai vedono quell'organizzatore culturale, quell'intellettuale che darà loro uno spazio diverso, uno spazio maggiore. Nel 1937 la sconfitta più grande di Giovanni Gentile. Achille Starace lo di fatto estromette dalla gestione dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura che Gentile appunto aveva creato nel 1925. Lo estromette perché pensa, evidentemente da diverso tempo, che Gentile non è un vero fascista. E qui colpisce la lettera che Gentile scrive a Fazio Almayer quando dice: io da tempo mi facevano la guerra, io la sintetizzo in modo meno elegante di come, insomma, delle parole di Gentile, ma dice: so che da tempo mi facevano la guerra, ho combattuto fino a che ho potuto, adesso evidentemente ho perso, ho dato il mio contributo fin quando appunto questo mi è stato possibile. Questo a me ha fatto sempre pensare ad un uomo che è ben consapevole di dove si trova, a differenza di molti che pensano invece Gentile come un ingenuo che non avrebbe capito il fascismo. Gentile capisce perfettamente che si trova in un regime politico e che in politica a volte si vince e a volte si perde. Gli era capitato di vincere molte volte, in questo caso nel 37 perde.
Abbiamo in archivio anche questo, la dottrina del fascismo, no? E per esempio vi sono le glosse, le correzioni di Mussolini al testo redatto da Gentile, la firma di Mussolini è apposta da Gentile. Questa storia poi avrà un andamento un po' complicato, viene ritenuta peraltro all'origine per questa affermazione che Alessandra Tarquini vi introduce, e cioè del fascismo come religione. Viene ritenuta un po' una voce che intanto Mussolini dovrà integrare di altro, e poi un pochino all'origine di quella scomunica, per così dire, di quella bolla contro gli scritti, messa all'indice degli scritti di Gentile e di Croce del 34, che appunto colpirà entrambi e che farà un clamore internazionale notevole, perché noi abbiamo molti quotidiani dell'epoca, non soltanto italiani, che intervengono proprio su questa messa all'indice, no? Un'altra correzione è che Gentile ha scritto: il fascismo si dice totalitario, Mussolini interviene e scrive è totalitario. Quindi questo termine totalitario è fino in fondo, come dire, dizionario specifico di Gentile. Ecco, Sasso, però nell'enciclopedia è una cosa che volevo chiedere anche... ci sono anche Guido Calogero, Rodolfo Modeo, cioè ci sono delle figure che non possiamo non definire antifasciste, no? Sono delle figure che poi si allontaneranno, per così dire, da Gentile. Ecco, quindi è un po' complesso il quadro della collaborazione.
Sì, poi nell'enciclopedia c'è anche Gaetano De Santis, ma direi che è molto difficile il discorso sull'enciclopedia. Certamente io non la definirei un'opera fascista, sebbene il compito che forse Gentile aveva, tra le altre cose, nella testa fosse quello, insomma, di costruire un monumento culturale che in quanto accaduto, no, edificato nel periodo del fascismo, insomma, poteva essere attribuito al fascismo, ma poi sostanzialmente però le tante voci che costituiscono questa grande enciclopedia, insomma, in tanti volumi, insomma, contengono, è vero, nel loro interno risposte molto diverse alla domanda se l'enciclopedia sia stata unitariamente fascista. Io direi che non è stata affatto unitariamente fascista. Diciamo, il non fascismo, se non proprio l'antifascismo culturale, ecco, dell'enciclopedia si appresta, secondo me, su due terreni. Non tanto su quello naturalmente della scienza politica o delle voci che direttamente riguardano il fascismo, perché lì è evidente che non si potevano scrivere cose che fossero in contrasto con l'orientamento del regime, ma insomma nelle voci storiche, in alcune voci storiche e nelle voci filosofiche e in quelle religiose, perché non dimentichiamo che il 1929 è la grande sconfitta di Gentile. Perché Gentile non era per il concordato, e non era per il concordato perché riteneva, è vero, che l'etica appartenesse allo Stato, non alla Chiesa, che lo Stato doveva realizzare tutta intera l'etica, perché questa era la concezione dello Stato che gli era consegnata, è vero, da Hegel e poi dagli hegeliani napoletani ai quali lui si riferiva. Lì Gentile è sconfitto, e la battaglia, allora, se uno legge l'enciclopedia alla luce di questo criterio, la battaglia che alcuni combatterono per l'idealismo e contro il fascismo diventato clericale si vede nelle voci dedicate alla storia della Chiesa, al cristianesimo, alla religione, alle voci filosofiche. Lì la presenza delle due figure censorie, no? Il padre Vaccari, il padre Tacchi Venturi, e del conflitto che questi personaggi entrano con i collaboratori laici e i collaboratori laici con questi due personaggi, sta a significare che dentro l'enciclopedia c'è un fermento che non può essere. Per cui, insomma, Telesio Interlandi, a suo modo, aveva anche ragione quando diceva che l'enciclopedia non è affatto fascista e il fascismo non è stato in grado di fare un'enciclopedia fascista. E uno potrebbe anche dire di certo che non è stato in grado, chi la faceva?
Abbiamo però comunque un passaggio, no, in questa vicenda di Gentile, il fascismo, tra enciclopedia e altro. Altro in che senso? Che per esempio Gentile nel 1931 chiederà il giuramento ai professori universitari, e quindi il giuramento fascista. Gaetano De Santis lavora con Gentile all'enciclopedia Treccani, ma sarà tra i pochi che diranno no, per esempio, a questo. Quindi vorrei che questo aspetto entrasse. E poi ancora, Sasso, c'è cioè il 1938, Tarquini lo stesso. Qui Gentile è per il fascismo e tuttavia è un pensatore idealistico che non può, per così dire, scendere sul terreno della razza, della natura pensata in questo modo, no? E tuttavia Gentile non prenderà una posizione politica nei riguardi di questo fatto, sebbene, e qui allora cos'è questo, un elemento ulteriore di ambiguità, e tuttavia al tempo medesimo non accetta per il Giornale Critico della Filosofia Italiana, la sua rivista, qualche manoscritto che gli arriva dalla Germania e che lui definisce nazista. E avrà presso di sé Carl Levitt, abbiamo anche questo carteggio, che Gentile incontra, e Carl Levitt non può restare in Germania e poi finirà in India, forse anche con l'aiuto di Gentile, no? Che nel frattempo era stato anche il direttore dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente. Ecco, sono questioni, come dire, che accentuano i problemi intorno alla figura di Gentile.
Allora, sono questioni che fanno venire voglia di fare altre puntate, comunque cercando di essere il più sintetica possibile. Forse su questo non so se siamo d'accordo. Io credo che un pensiero fascista esista, nel senso, non esiste certamente una filosofia fascista, ma esiste una cultura politica, e la risposta all'enciclopedia italiana, proprio nel senso che diceva Sasso, cioè proprio perché l'enciclopedia italiana viene giudicata dai fascisti intransigenti un'opera troppo poco fascista, nel 40 nasce il dizionario di politica, il Partito Nazionale Fascista decide di di scrivere un'opera, questa sì, davvero ideologicamente e politicamente ortodossa. Ecco, io cercavo di dire un'altra cosa, e cioè che se questo è vero, nelle principali voci politiche, giuridiche, ideologiche, lì noi vediamo una chiara e una presa di posizione, nel senso che gli autori, gli intellettuali, gli studiosi, i filosofi, gli storici delle dottrine politiche, i filosofi del diritto, i giuristi, ecco, collaborano a scrivere un'opera e lo fanno ben consapevoli di dove si trovano. È vero che noi non possiamo cercare, diciamo così, con il bilancino, la quantità di fascismo dentro l'Enciclopedia Italiana, così come troveremmo sempre diversi fascisti e diversi fascismi all'interno del fascismo. Allora la domanda è: questi intellettuali che collaborano all'Enciclopedia Italiana ed in generale che vivono nell'Italia fascista, aderiscono al regime, contribuiscono in qualche modo alla formazione, alla costruzione di una cultura politica fascista, esprimono un dissenso? Ecco, se la mettiamo in questi termini, io credo che nella maggior parte dei casi gli intellettuali italiani sono stati fascisti o quantomeno hanno contribuito all'espressione, alla costruzione di un pensiero che non è un pensiero rigoroso, che non è appunto un pensiero filosofico, ma è in un certo senso un pensiero fascista. Io penso, lei ricordava il giuramento e le leggi razziali, io penso appunto, come diceva lei, che si possa parlare di ambiguità, che certamente ci sono delle grandi differenze fra Gentile e molti intellettuali fascisti e molti esponenti di primo piano del regime fascista, ma che appunto l'ambiguità è un po' lì, nel non dire, nel non esprimere una critica pubblica. Eppure sul concordato che veniva ricordato, Gentile esprime come il suo dissenso, lo fa sul Corriere della Sera, lo fa in diverse occasioni, tutti sanno che Gentile è contrario appunto al concordato. Nel 38 non succede una cosa analoga.
Grazie Gennaro Sasso e Alessandra Tarquini, ci incontriamo ancora domani e l'ultima puntata, La morte di Giovanni Gentile.
Passioni, la stanza di Giovanni Gentile, di Cecilia Castellani, regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. Per scaricare e riascoltare questa puntata, radio3.rai.it. Passioni@rai.it.